se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Insegnare online, la didattica digitale, ragazzi, è un casino. Ci abbiamo provato un sacco di volte, abbiamo visto una montagna di progetti, alcuni belli, alcuni brutti, quasi tutti falliti, e quest'oggi invece parliamo di un progetto di didattica digitale che è una figata, a cui ho partecipato e sto partecipando con grande piacere, che è Doceti, e ne parliamo insieme ai creatori di Doceti, ovvero i cosiddetti Sinergo e Redez, quei due sul server, che è un altro AKA, un altro pseudonimo, in realtà Nicola e Mario, a cui do il benvenuto, ma che non lascio parlare perché prima di sentirli parte la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick e stamattina non sono da solo perché siamo ben in tre. Infatti ho quei due sul server. Redez e Sinergo al secolo, Nicola Palmieri e Mario Palladino. Ciao ragazzi e benvenuti qui su Daily Cogito.
Ciao Rick, grazie per l'invito. Io mi ripresento così capiscono che ho una voce. Nicola Palmieri, aka Redez.
E io invece sono Mario Palladino, aka Sinergo, e ci riconoscerete da diverse cose, tipo io dico puttanate di solito.
E sei calvo.
Esatto.
Sì, no, perché in effetti dalle puttanate, ragazzi, non vi si distingue. Nel senso, sicuramente dall'aspetto fisico, Daily Cogito, il podcast in cui trattiamo male gli ospiti, perché ci stanno simpatici, perché insomma, dai ragazzi, lo sapete, io ho sempre apprezzato quello che fate, è bello ascoltarvi, sia quando parlate di videogiochi che quando parlate di cose diverse. Poi vabbè, vi occupate di mille robe, di cinema, di anche didattica. Allora, visto che parte del mio pubblico probabilmente non vi conosce, vi chiederei di presentare quello che fate, quello che da sempre fate sul web, e anche come siete arrivati a parlare di didattica sul digitale, che è l'argomento di cui discutiamo proprio in questa puntata.
Se dobbiamo partire proprio da lontano lontano?
Dagli albori?
Lontanissimi. Dagli albori.
Appena nato avevo una fontanella molto debole.
Ancora prima, nuotavo in un liquido.
Diciamo che noi come coppia, lavorativamente parlando, abbiamo iniziato a fare le cose seriamente quando avevamo all'incirca una ventina d'anni, 22-23 anni.
Sì, 22-23 anni. In realtà le cose sono andate così. Noi ci conosciamo dalle elementari. E c'è una storiella che adesso non raccontiamo, ma tratta di un panino alla trota e noi due che eravamo all'elementare insieme ci siamo conosciuti con un panino alla trota. Poi andando avanti negli anni, insomma, abbiamo condiviso momenti felici di infanzia e c'è stato un momento in cui ci siamo divisi. Io sono andato a Milano per l'università, lui è rimasto a Pescara per fare l'università, quindi eravamo proprio in due zone completamente diverse d'Italia. Io ho iniziato a lavorare con i blog, avevo una quarantina di blog monotematici, e il mondo dei blog andava molto bene. A un certo punto c'è stato un calo drastico per via del grandioso algoritmo di Google, che ha deciso di in qualche modo tirarmi giù tutti quanti i blog, e quindi io da fare milionate di impressioni, che all'epoca comunque si traducevano in un sacco di advertising, affiliazioni e tutte quelle belle cosine che riguardano la pubblicità, sono rimasto con 200-300 euro al mese di guadagni e un affitto a Milano da pagare, il cibo, costi, certo, dell'auto, e quindi ho chiamato lui in preda tipo al panico cosmico e ho detto: oh, dobbiamo fare qualcosa insieme perché sto per pezze per culo.
Mi ha chiamato, ha detto: guarda, guadagno pochissimo, rischio di finire sotto i ponti. Ho detto: guarda, io guadagno 10 euro a tavola facendo il fumettista, di sicuro posso aiutarti economicamente perché sono coperto di soldi.
Insomma, un incontro fruttuoso inizialmente, promettente, dai ragazzi.
Assolutamente. E siccome in due facevamo 600 euro al mese, abbiamo iniziato pensando di metterci a fare cose del tutto collaterali rispetto a quello che stavamo facendo e di sfruttare un po' la nostra occupazione marginale, che era in realtà più una passione che altro, ovvero il videomaking, E quindi abbiamo fatto tutta una trafila, abbiamo fatto una gavetta veramente veloce in realtà, perché nel giro di 3 anni abbiamo fatto spot pubblicitari, matrimoni, servizi fotografici, tutto insieme. Uh-huh. E abbiamo avuto la fortuna di vincere un po' di concorsi per videomaker con un'attrezzatura veramente paleolitica, però delle ideucce abbastanza funzionali. E quindi da lì abbiamo iniziato a fare i videomaker di professione. E quando è arrivato YouTube, non è arrivato assolutamente come l'intento di svoltare, è arrivato come un facciamo sta stronzata, la stanno facendo tutti, pare che funzioni, almeno torniamo a videogiocare, perché erano anni che non giocavamo come
sì, come poi volevamo. In realtà c'era anche il problema che lavoravamo troppo, cioè noi in 3 anni eravamo comunque arrivati a collaborare con marchi importanti, abbiamo fatto degli spot che sono passati su Mediaset, con eBay, lavorato con la Rai, insomma abbiamo fatto tante cose. E quindi c'era un momento in cui non ci divertivamo più, cioè, la realtà certo, di quei due sul server nasce dall'esigenza di divertirsi.
Vabbè,
e sì. Ci siamo messi lì e abbiamo detto ok, creiamo il canale YouTube, come lo chiamiamo? Boh, quei due sul server, stiamo a giocare su un server, ah va bene, ok.
Tutto a caso, tutto completamente a caso. E in realtà quei due sul server secondo me è stato il primo progetto in cui siamo stati coinvolti al tempo sul quale avessimo totale controllo, perché anche questi lavori molto, molto importanti, no, per Mediaset, grosse emittenti, questi spot che in realtà ci inorgogliscono molto, perché è un punto d'arrivo se fai pubblicità, arrivare in Mediaset, erano sempre filtrati da agenzie con cui lavoravamo, non eravamo noi. Non eravamo noi. Certo, YouTube è stata la prima cosa.
Lavoro di compromessi, quello. Sì,
perfettamente, esatto.
E quindi da lì è partito tutto e avete cominciato a divertire, poi in realtà avete cominciato a invadere YouTube con 18.000 canali, avete fatto cortometraggi, cioè io c'era un periodo in cui io avevo appena cominciato YouTube e quindi ho detto adesso sai cosa faccio? Comincio a studiarmi un po', perché io quando ho cominciato nel 2014 non sapevo un cazzo di YouTube e quindi ho detto forse è meglio se sto mettendo la mia faccia su questa piattaforma che io la studio un po', e quindi comincio a fare un po' di ricerche, mi trovo ovviamente prima ho incontrato il vostro canale, poi vi incontro in un altro canale, ho detto vabbè saranno stati ospiti con un altro canale, ho detto ma che cazzo stanno facendo, c'è il prezzemolo da me, si dice, ok, cioè cresce veramente dappertutto, e quindi è stato molto interessante vedere che veramente avete avuto una letterale esplosione di creatività grazie a YouTube. E avete quanti? 4, 5 canali, 6, cocchi individuali?
Non abbiamo un numero veramente completo, ma credo si aggiri intorno agli 11 con quelli segreti.
Che miseria, vabbè, ok, l'invasione degli ultracorpi versione Redez e Sinergo. E peraltro quello che hai detto sui blog mi ha fatto tanto ridere, perché io in realtà non monetizzando un cazzo, però io in passato c'è stato un periodo ossessivo compulsivo in cui avevo 12 blog attivi ed erano tutti blog in cui io scrivevo sotto identità fasulla, era il periodo del liceo, era un brutto periodo, okay? Scrivevo poesie, racconti di ogni genere e ovviamente scrivendo anche delle cose inaccettabili da ogni punto di vista che non volevo, per esempio, che i miei genitori smanettando sul computer trovassero, erano 12 blog sotto pseudonimo, quindi capisco l'ossessivo compulsività del blogging, però a differenza tua non ci ho mai ricavato un centesimo io da quello. Però al netto di tutto ciò è molto interessante il passaggio successivo, perché il passaggio successivo è che questi due personaggi divertenti che fanno intrattenimento, che si divertono e fanno divertire, si lanciano in un progetto di didattica online. Ora, voi dovete sapere che la didattica online è un tema che a me sta molto a cuore, perché in passato io ho fatto parte di vari progetti che cercavano di avviare dei collettivi, dei gruppi, delle community di divulgatori online che si occupavano di didattica. Sono nate associazioni, sono nati dei gruppi, dei progetti, sono tutti arenati malissimamente, soprattutto perché le persone, soprattutto quelle che si occupano di edutainment, sono delle prime donne, quindi non si riesce mai a fare quel passo indietro che serve per fare dei progetti collettivamente sostenibili. E nasce Docceti. Ora, quando è nato Docceti, io all'inizio ho, penso come molti, alzato il sopracciglio e ho detto aspetta un attimo, perché nella mia idea malata, nella mia idea da prima donna, un progetto didattico deve nascere per forza da qualcuno che si è sempre occupato di didattica. E invece Docceti è stata una rivelazione, perché insomma, intanto che cos'è Docceti? Come definireste Docceti voi?
Doceri è una piattaforma di formazione che mette al centro la persona e ovviamente le sue esperienze e la sua conoscenza. Con Doceri, Doceri nasce dal fatto che bisogna risolvere un problema legato alla quotidianità della formazione, no? Spesso e volentieri logisticamente uno non fa in tempo a spostarsi perché c'è un corso da una parte, un corso dall'altra, e quindi spende più di hotel, viaggi, eccetera, che per arrivare poi alla formazione vera e propria. Noi, quando dici siamo esterni dal mondo della formazione, non è tanto vero, nel senso che noi abbiamo sempre lavorato anche come formatori per privati ed aziende. Spesso abbiamo portato anche un nostro corso in tutta Italia, quindi abbiamo lavorato
però la percezione però pubblicamente la percezione online non è quella, cioè avete lavorato al di fuori della rete,
certo,
quindi
certo.
Allora, la percezione che si aveva
allora stiamo parlando del periodo pre-YouTube,
ok,
come saprai noi siamo molisani, ok,
sì.
Quindi quando tu vai a lavorare con un'azienda molisana e le proponi di fare un certo tipo di advertising e lo fai nel 2011-2012 e proponi a queste aziende di usare internet, tu non solo devi proporre questa come soluzione, ma devi anche spiegargli perché.
Certo.
E quindi nel nostro pacchetto era compresa anche una bella fetta di consulenza in tal senso e certo. Strumenti per gli imprenditori che riuscissero a capire l'importanza di andare social. Adesso l'hanno capito un po' tutti, ma quando abbiamo iniziato, dalle nostre parti perlomeno, il massimo che si poteva ottenere a livello di visibilità era andare sulla televisione regionale, che fa, credo, meno impressioni di un video del nostro secondo canale, sì.
Guarda, già dici televisione regionale, io qua a casa non c'è neanche la televisione, guardiamo soltanto roba online, e se io adesso attaccassi l'antenna per connettermi tipo a Telearena, che è l'emittente di Verona, penso che mi suiciderei nell'arco di 3 secondi e mezzo, cioè non oso neanche immaginare cosa si trova oggi nelle televisioni regionali.
Sì, quindi sì. Doceri nasce per risolvere,
ecco, voglio solo dire, non è una roba solo del Molise, guarda che, cioè, anch'io ho fatto consulenza digitale qui ad azienda del Veneto, ti posso assicurare che insomma l'unico pensiero è ma i post Facebook quanto? Meno di 100 euro al mese, cioè quello è il pensiero, ok? Il pensiero è
sì.
Faccio fare sta roba che non capisco al minor costo possibile, perché tanto sti cazzi, quindi insomma una cosa abbastanza...
Ci sarebbe tanto da raccontare dietro i falsi miti dei post a pagamento. No, ma tanto 100 euro, ma a te che ti costa mettere un link su Facebook? A te che
esatto,
ti costa?
Esatto.
Ci sarebbe tanto da dire. Però, ritornando al fatto di Doceri, nasce proprio per risolvere i nostri problemi, prima che quelli degli altri. Cioè, noi portavamo un corso dedicato ai social in giro per l'Italia e lo facevamo di circa 8 ore, ma perdevamo molto più tempo nello spostamento, quindi a un certo punto ci siamo guardati in faccia, perdendo 3 giorni, poi lo stress post viaggio, perché magari arrivi 7 ore a Milano, poi riscendi e c'hai comunque sia quella stanchezza del viaggio che ti porti dietro di 10-15 ore non stop, perché parli con le persone e poi ti trattieni sempre di più. E quindi abbiamo detto che dobbiamo risolvere. Come risolviamo? Cerchiamo una piattaforma online. Abbiamo girato in lungo e in largo, però non c'era niente che ci soddisfacesse davvero.
Perché sostanzialmente noi avevamo assaggiato il rapporto live, no? con chi veniva ad ascoltarci, e qualsiasi piattaforma andassimo a vagliare ci risultava, uno, macchinosa, e due, assolutamente più fredda in
certo.
Quello che era appunto lo scambio, proprio l'interazione. Doceri nasce sostanzialmente da questo piccolo accorgimento, ovvero stare molto attenti a mantenere una impostazione il quanto più live possibile, quindi mantenere altissima l'interazione e sgravare poi l'utente di tutte quelle che sono in effetti delle vere e proprie rotture di scatole logistiche ed economiche.
Certo. E poi insieme al terzo socio, che è Michele Forlante, che oggi non è qui tra noi, insomma,
però è vivo.
Però è vivo.
Okay. Cammina tra noi, quindi. Ma...
Abbiamo pensato a questo progetto e all'inizio doveva essere una cosa un po' più semplice di quella che poi è diventata, perché è esplosa. Fondamentalmente, se tu fai un videocorso possono rimanere sempre degli interrogativi aperti, no? E non sai mai a chi chiedere. Quindi la doce ti nasce prima di tutto con un confronto diretto, quindi l'uno a uno, il faccia a faccia, con una piattaforma che ti protegge, ti coccola, un attimino come Amazon, no? Certo. A me piace definirci l'Amazon della formazione. Se un domani arrivassimo a essere l'Amazon della formazione, ecco, quello sarebbe un punto d'arrivo per me entusiasmante. Poi i webinar, perché persone come noi avevano bisogno di una platea più grande e quindi avere il contatto diretto, l'interazione diretta con il pubblico, con una live dove si può alzare la mano e interagire come si fa in classe, era importantissimo. E i video, ovviamente ci sono anche i videocorsi, però i videocorsi che ti lasciano aperti degli interrogativi si possono andare a colmare con un incontro diretto con il coach oppure un approfondimento con un seminario.
Certo, quindi... perché la cosa che mi è piaciuta molto di Docet è proprio questa cosa qua, cioè nel senso tu hai seminari in cui in diretta puoi partecipare direttamente alla discussione con il docente, quindi sì, direttamente entrare proprio a video come se si fosse lì live. E poi i videocorsi sono sempre legati ovviamente alla possibilità di avere consulenze personalizzate. E io peraltro, allora qui ne approfitto brevemente per dire che finalmente, cioè era un anno e mezzo che io volevo, era dall'inizio che dicevo, oh guarda Nicola, tranquillo che adesso ti faccio il corso, ho voglia di entrare, poi succede la vita, succede il casino, non ce l'ho mai fatta, però adesso proprio in questi giorni è stato pubblicato il mio video corso per l'introduzione al podcasting, quindi questa cosa che state sentendo, che è un podcast, lì in quel corso viene un po' sviscerata per capire come iniziare a fare podcast, ed è un corso pensato sia per chi magari non ci ha ancora mai messo il naso, che quindi vuole avere le primissime i primissimi passi da muovere per aprire, quindi come funziona la distribuzione, quali sono consigli comunicativi, cioè come usare la voce, la strumentazione, il modo di organizzare un discorso, e magari può essere anche un modo per chi già un po' conosce il podcasting e vuole avere qualche spunto in più. Quindi insomma il link lo metto in descrizione, se volete approfondire c'è anche un piccolo video di presentazione, recuperatelo. E dicevo, finalmente ci ho messo naso anch'io e sicuramente non sarà l'ultima occasione in cui lo farò,
ma con una cosa interessantissima, perché sta esplodendo il mondo del podcasting, tutti vogliono fare podcast, in un periodo in cui sembra che fare podcast sia semplice, invece no, cioè devi saperlo fare, devi sapere delle regole, e vedendo anche il tuo videocorso, alla faccia degli altri che non ancora lo vedono, insomma ci sono cose molto interessanti, tanti spunti che ti possono far crescere in breve tempo.
Nel senso è sempre io questa cosa la dico ormai da un anno e sta succedendo, ve l'ho detto, adesso i podcast cominciano a venire scoperti dalle persone, quindi un sacco di big stanno lanciandosi nei podcast. Nel 90% dei casi durano 3 puntate, poi smettono, perché il podcast ancora sta crescendo, e voi lo sapete, essendo dai primordi di YouTube, all'inizio i risultati faticano, cioè non è una roba che boom subito così, perché va di moda, allora tutti cominciano a seguire. No. In realtà ci vuole fatica, lavoro e soprattutto costanza e continuare a lavorare anche quando non vedi i risultati.
Tu sei tra poi, i primi posti, lo può ben dire, insomma, su diverse classifiche, quindi...
Sì, però sì, diciamo che in Italia c'è ancora spazio, cioè questo è il momento di scavarsi la nicchia, perché se parti, certo, già tra un paio d'anni sei fottuto, secondo me.
Sì. Sì, sì, sì. Ma guarda, c'è una cosa, io quando ho cominciato a fare i podcast, c'è una cosa che mi ha sconvolto, veramente sconvolto. Io ho cominciato a fare podcast perché mi veniva chiesto tantissimo, ok? Tanti ascoltavano i miei video senza guardarmi in faccia e facevano molto bene, lo fanno ancora adesso, però io non volevo prendere l'audio dei video e metterli, perché se fai un podcast, fai un podcast, cioè pensi a quel tipo di interazione, a quel tipo di esperienza, che è diversa rispetto all'esperienza di un video, inevitabilmente. Quando fai un video tu presupponi che tu venga visto, e quindi gesticoli, fai le espressioni facciali, è tutta un'altra roba, ok? Podcast è diverso, hai solo l'arma della voce. E io quando ho cominciato a fare podcast, i miei primi podcast circa 3 anni fa, erano podcast settimanali, uscivano di domenica ed erano molto specifici su temi filosofici e duravano una media di 30 minuti, 28-30 minuti, ed erano anche abbastanza corposi, ok? Ora, la media di visualizzazione, la fidelizzazione sul mio canale YouTube è intorno ai 13 minuti, ok? Quindi di media i miei video vengono visti per 13 minuti, che è già abbastanza alta, ok? Certo, è correlata al fatto che non faccio le milionate di visualizzazioni, però comunque significa che c'è un pubblico fidelizzato. quando ho pubblicato la prima stagione del mio primo podcast Philosopher's So Good, la media di ascolto del podcast era di 26 minuti e mezzo. Significa che 85% delle persone che iniziavano una puntata la finivano. E oggi con Daily Cogito succede lo stesso. Questa puntata, non so, durerà circa mezz'oretta. Se io fra una settimana guardo la fidelizzazione, saremo intorno ai 24-25 minuti. Perché? Perché è un'esperienza di quel tipo lì. Ed è fenomenale questo. Quindi c'è una potenzialità incredibile anche per rafforzare la community, oltre che per costruirsela. E da questo punto di vista è un settore fenomenale. Solo che noi c'è tanta gente... Sì, concludo solo dicendo che c'è un sacco di gente convinta che per fare podcast basta comprare un microfono e mettersi a parlare con qualcuno, ok? E quindi stiamo vivendo l'esplosione di format, e quindi è proprio come l'inizio di YouTube, esplosione di format, e poi ci sarà un momento di imbuto in cui quelli che effettivamente lavorano sui contenuti avranno poi il successo che meritano, insomma.
Assolutamente sì, l'idea del podcast, del racconto, ci venne in tempi non sospetti, e noi, diciamo la verità, su YouTube è difficile fare podcast perché hai un sacco di informazioni in più che ti vengono a schermo, e mo il video, la thumbnail accattivante e il commentino. Invece il podcast te lo spari nell'orecchia mentre vai al lavoro, mentre stai passeggiando, e acquisisci solo questa informazione, un po' la potenza della radio veicolata in micro informazioni per volta, che possono durare anche mezz'ora, però parli soltanto di una cosa specifica.
Ci furono un paio di video risalenti a il primo penso un paio d'anni fa, perché si trattava di Final Fantasy XV, forse anche un po' di più in realtà, in cui abbiamo sperimentato una sorta di ibrido tra una video recensione e un podcast, perché abbiamo notato che alcuni giochi, alcuni titoli che uscivano sul mercato non li provavamo entrambi, li provava soltanto uno dei due, e abbiamo deciso, invece di impostare il video come una recensione con una scaletta e tutto il resto, di metterci uno davanti all'altro, microfonati, riprendere uno e l'altro, e chi ha giocato il gioco lo racconta all'altro, che quindi, non avendo provato quell'esperienza, fa domande. Quel format è andato benissimo e sono convinto che la maggior parte dell'utenza l'abbia semplicemente ascoltato più che guardato.
Figata. Beh, sì, è un'idea. Beh, ecco, per esempio, questa è un'idea fantastica proprio per un podcast. Ci sono podcast adesso qui, per esempio, in Italia non ci sono podcaster che parlano molto di arte, perlomeno non ne ho ancora incontrati che lo fanno in maniera continuativa. Però, per esempio, ci sono podcast anglosassoni in cui parlano di arte. Ora, l'arte la devi vedere, porca miseria. E invece no, invece puoi raccontare oralmente anche l'arte se trovi il linguaggio giusto. Quindi sì. Cioè, io sono molto contento di aver portato su Docety questa cosa qua, e spero che poi sia utile a chi vi si approccerà.
Lo sarà.
Ora, la domanda scomoda è la seguente. La domanda scomoda è: quali sono le difficoltà nel portare avanti un progetto come Docety? Cioè, con cosa vi siete scontrati?
Beh, ce n'è, da dove iniziamo?
Partiamo proprio dall'inizio. All'inizio c'era, credo, da parte di una fetta del nostro pubblico, perché noi abbiamo rivelato Docety in pompa magna in primis al nostro pubblico.
Sì.
Noi siamo tra gli youtuber più, forse più ben voluti, ma allo stesso tempo più odiati. Abbiamo una community fantastica, e lo dimostrano i vari progetti che ci hanno aiutato a fare con la web serie, no? Noi abbiamo messo tutto quanto in crowdfunding all'epoca.
Sì, abbiamo fatto diversi crowdfunding. Siamo stati i primi a fare crowdfunding e probabilmente anche a fare teatro. È brutto da dire, però abbiamo sempre cercato di innovare. Io mi sento un innovatore di YouTube insieme a Mario, insomma. Tante persone hanno preso spunto dai nostri format, continuano a farlo, e noi non abbiamo mai preso dal mondo americano, no? Sarebbe stato semplice per noi. Abbiamo sempre creato da zero, anche scontrandoci con poi il fatto che magari un format non funzionasse. Funzionava anni più tardi, magari, però in quel momento storico,
certo.
Sì, in quel momento storico no.
E questa cosa, il fatto che noi comunque abbiamo rischiato così tanto, ci ha permesso di avere un pubblico che non è il pubblico dello youtuber esploso, quello che arriva direttamente a milioni di visualizzazioni. Abbiamo avuto una crescita molto lenta, molto graduale, e abbiamo uno zoccolo duro di utenza che ci vuole un bene dell'anima, no? E insieme a questo è arrivato, chiaramente dati i toni di alcuni nostri video, è arrivato anche un altro zoccolo duro, che è quello proprio dei terroristi, degli odiatori terrificanti. E questi odiatori, all'uscita di Doceti, hanno, non solo loro in realtà, anche il nostro pubblico, hanno sollevato dei dubbi. Quindi la prima cosa che abbiamo notato di difficile è, in un mare di formazione farlocca, perché c'è tanta formazione farlocca, ci sono piattaforme che ti danno 400 corsi a 60 euro e tu ti chiedi quale possa essere la qualità del singolo corso a quel punto, l'utenza era molto dubbiosa e si chiedeva quanto fossero controllati questi docenti, quanto fossero competenti. I più rompiscatole tra gli hater hanno cominciato a dire che ci sarebbe stato bisogno di attestati per verificare la qualità del docente, e noi abbiamo dovuto spiegare che Doceti non è una piattaforma scolastica, perché su Doceti puoi imparare anche cose sulle quali non esiste un corso di specializzazione, non esiste una laurea, non esiste un attestato. Potrebbe esserci su Doceti qualcuno che affila i coltelli, non esiste la laurea in quella roba, però è un professionista, è un artigiano.
Ci sono, è bello che tu abbia aspetti. Parlato di un corso per affilare coltelli e parlando degli haters, cioè sarebbe il corso giusto per loro a questo punto. No?
In realtà ho parlato di affilare coltelli perché durante lo Startup Summit di Firenze, la prima persona a fermarsi al banchetto Doceti era questo tizio, un mostro nell'affilatura di coltelli, e ci parlò per un'ora di questa sua specializzazione. E quindi lì abbiamo capito che era potentissima Doceti, perché dentro ci puoi mettere anche, cioè è una piattaforma che non la vedo come una piattaforma solo accademica, è proprio una piattaforma, certo, di condivisione di competenze.
Poi però, consci di questo fatto, noi abbiamo preso dalla community, abbiamo studiato, detto, servono gli attestati, ok, che attestato facciamo? Perché se ci mettessimo a dire Doceti fa i corsi figli, se fossimo noi di Doceti, come fanno tutte le piattaforme fondamentalmente, a dire no, noi siamo fighi perché scegliamo il coach, non è il coach che sceglie di entrare, noi li scegliamo i coach. Infatti tu sei stato scelto, tu sei un eletto, no?
Io sono un eletto, guardatemi, io sono stato scelto,
cosiddetto letto elettronico.
Però diciamo, a fronte di 600-700 richieste di coach, noi ne abbiamo presi solo 200, e quindi vogliamo portare avanti la qualità del percorso che le persone scelgono di fare su Doceti. E il fatto che Doceti in qualche modo dicesse no, ma i nostri corsi sono figli, non, secondo me non è una cosa simpatica da dire, come se tu dici guarda, il mio lavoro l'ho fatto io, quindi è buono, non ha senso. E quindi abbiamo preso un centro di ricerca europeo riconosciuto dalla Commissione Europea e dal MIUR per certificare i coach che entrano e per certificare il loro lavoro sulla piattaforma. E questa è una cosa che non fa nessuno, ma proprio nessuno in un mondo così orizzontale come può essere la quasi totalità dei settori che esistono e delle categorie che esistono.
Un altro scoglio che ci siamo trovati ad affrontare è stato lo scoglio della comunicazione nei videocorsi, perché abbiamo selezionato dei coach che sono espertissimi nella loro materia, sono estremamente competenti, però il fatto che siano così competenti non significa che abbiano delle capacità comunicative da web, perché sono due cose, certo, completamente diverse. Fare sì, lezioni, sì, in classe, no? Lo saprai benissimo, certo, dal vivo le cose sono molto diverse. Quindi abbiamo anche cercato di formare internamente i coach con del materiale che abbiamo fornito, per comunicare meglio con i videocorsi e per capire la struttura del video, per sfruttare le potenzialità del video, perché vogliamo che i nostri videocorsi non siano delle lezioni registrate. Assolutamente no. È come dicevi tu puoi anche prendere l'audio di un video su YouTube e spacciarlo per podcast, ma non è assolutamente la stessa cosa. Non,
esatto, quindi c'è anche una parte di formazione del coach che è un altro scoglio da affrontare. E poi ci siamo cominciati a chiedere, ma questa cosa è interessante per le aziende? Cavolo, sì. Ogni azienda che ci ha contattato a un certo punto voleva il suo Doceti personalizzato, e quindi abbiamo dovuto scontrarci con un'altra parte di mercato che non avevamo inizialmente valutato, che sono quelli della white label. Ovvero, che cos'è la white label? Togli il logo di Doceti, metti il logo di un'azienda X. E così abbiamo detto, ok, facciamo le accademie interne a Doceti, ma anche quelle esterne. Quindi se un'azienda chiede la tecnologia di Doceti, noi forniamo in affitto la nostra piattaforma sul loro sito. E questa certo. È una cosa fighissima, perché viene a contatto con un mondo che non conosci per niente, che è quello del business formativo.
E che è vastissimo, peraltro.
Che è vastissimo, perché si può fare formazione interna, si può vendere dei videocorsi, si può vendere formazione uno a uno. Tante persone magari si trovano a essere consulenti e a dover organizzarsi tra Google Calendar, Skype, Zoom o qualsiasi altro diciamo software. Invece avere tutto in uno, all in one, dove tu acquisti la tua consulenza, prenoti sulla piattaforma, poi rivai sulla piattaforma, c'è tutta la messaggistica privata, la possibilità di metterci videocorsi, anche webinar, insomma una cosa così completa non esisteva, e ci fa piacere insomma averla creata.
Spettacolo, spettacolo. No, devo dire ragazzi che, cioè nel senso, state facendo un lavoro fantastico, e quindi da questo punto di vista i prossimi passaggi quali sono? Cioè Doceti cosa diventerà cosa vuole fare Doceti da grande?
È una bella domanda, perché abbiamo deciso di muoverci su tre settori principali. Ovvero, Doceti è assolutamente quella che è, diciamo, per cui è stata programmata inizialmente, quindi un marketplace della formazione, e quello è importante che ci sia. E anche grazie a te, che sei comunque un influencer, hai la tua community, la base di utenza di Doceti cresce, e cresce anche per quelli che sono professionisti ma non hanno una community. Ok, certo. Quindi il primo pilastro da mantenere sarà questo. Il secondo pilastro sono assolutamente quelle scuole che non hanno una potenza di acquisto tale da potersi permettere una piattaforma come Doceti, e quindi possono decidere di entrare una scuola che ha magari iniziato da un paio di anni e non ha la forza per costruire la sua piattaforma, decide di entrare su Doceti con la propria accademia, quindi la propria struttura di coach, e guadagnare spendendo zero, perché fondamentalmente poi Doceti funziona in affiliazione, quindi se tu vendi qualcosa riceve qualcosa la piattaforma e ricevi qualcosa tu. E soprattutto con il business che si è aperto, questo settore immenso che è voglio Doceti mio. Come lo vendi questa cosa qui? Con la white label, in cui togliamo il logo di Doceti, mettiamo il logo dell'azienda e tutto sarà powered by Doceti.
Certo. Quindi se un utente è interessato a fondamentalmente un sacco di argomenti, ci sono, io ho visto corsi legati al canto, corsi legati alla comunicazione, voi avete fatto un seminario sulla creatività, mi avete rubato l'idea, volevo farlo io.
Non è giusto. C'è sempre il modo diverso di vedere le cose, la creatività è talmente vasta come...
Se esiste una cosa dicendo che possiamo... Possiamo farci concorrenza dentro Doceti? Sarebbe bellissimo. Però io, allora, nel mio seminario voglio parlare male del vostro, perché altrimenti non è giusto. Cioè, o così o niente.
Forse la cosa più utile, proprio in termini di utilizzabilità, che abbiamo fatto noi è stato un piccolo intervento sull'organizzazione del tempo. Che è una cosa che a noi, cioè l'hai detto, noi abbiamo 11.000 progetti tutti insieme, quindi abbiamo masterato questa capacità di gestire i tempi, e devo dire che è andato molto bene, ce ne siamo resi conto anche dalle domande che ci hanno fatto, erano domande estremamente pertinenti, andavano assolutamente al punto, è stato molto interessante.
Quello è stato un seminario, interattivo, che poi la cosa bella è avere un'interazione come se fossi giustamente in una classe.
Vera, in aula, cioè. Sì. Bello, quindi insomma, se siete utenti, curiosi, interessati, andate su Doceti, date un'occhiata all'offerta che è veramente vasta e che sono certo nei prossimi mesi aumenterà ulteriormente. E ovviamente sotto qui nei commenti, se state ascoltando su YouTube, altrimenti scrivete in privato, su Telegram, su Twitter e via dicendo, potete porre delle domande che poi io eventualmente potrò anche girare a queste due belle persone, che se io non riuscirò a rispondere, visto che loro conoscono Doceti sicuramente meglio di me, magari riusciamo a trovare dei modi per comunicare. E detto questo, io ragazzi vi ringrazio per la chiacchierata, insomma è stato... un piacere, è bello parlare di cose interessanti, di cose imprenditoriali nel senso vero del termine, perché Doceti è questo. L'imprenditoria della didattica è di una difficoltà immane e voi la state interpretando bene, quindi direi...
L'ultima cosa su questo, che mi pare un bel punto che non abbiamo detto in tutta questa bella chiacchierata, è che Doceti in un mese attraverso il crowdfunding ha raggiunto e raccolto più di 540.000 euro. Quindi c'è un'esigenza di mercato, evidentemente, se tante persone investono così tanto su una piattaforma di questo genere. Quindi Dogecoin è stata presa bene anche da vari investitori, che ci tengo a ringraziare perché sono soci ormai, più di 300, che sono arrivati a mettere più di 500.000 di euro. Poi noi avevamo messo il cap massimo a 500.000 dal notaio, quindi non potevamo andare oltre, però loro hanno continuato fino a 540.000, perché non è stato chiuso in tempo, cioè per farti capire quanta richiesta c'è stata, quando devi chiudere perché, cioè, vogliono darti dei soldi ma tu non puoi accettarli.
Take my money, il meme, cioè nel senso stavolta ci cade a pennello. Take my, shut up and take my money. Quindi bene, bene ragazzi. Ringraziarli. Beh, allora io vi farei l'in bocca al lupo per il futuro, però in realtà ci faccio l'in bocca al lupo, visto che adesso mi sento parte integrante di questa roba, quindi ci faccio l'in bocca al lupo e vediamo quello che ne uscirà, e sarà sicuramente una bella avventura. Voi mi raccomando, andate a vedere i link, ovviamente vi metto sotto anche altri link al canale di Mario e Nicola, e ringraziandovi di nuovo ragazzi per la chiacchierata, grazie anche a voi per averci ascoltato e sopportati per tutto questo tempo. La puntata credo sia sulla mezz'ora, ripeto, sicuramente una buona parte è rimasta fino alla fine, quindi quanto tempo da perdere ci avete? Ciao ragazzi, e ci sentiamo domani con la nuova puntata di Daily Cogito, e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Ciao.
Ciao.
Afte, ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept After Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curasept After Rapid, rapido il sollievo.
Rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.